Ave Maria, cari amici, radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, santa giornata a tutti voi, da Claudio
e da Anna, santa giornata, ben ritrovati, Ave Maria.
Sì, settimana santa, cioè c'è da dire che non deve essere santa soltanto una settimana, perché devono essere sante tutte le settimane. Diciamo che la caratteristica di questa settimana è la settimana in cui si medita la passione di Cristo, e allora viene definita settimana santa. Ma vedete, i santi però meditavano la passione di Cristo tutti i giorni, sempre tutti i giorni via crucis, o perlomeno meditazioni sulla passione di Cristo, e allora diciamo che santificavano tutte le 52 settimane. Ecco, questa definizione, settimana santa, è una questione liturgica, ma diciamo, per quanto riguarda il progresso della vita spirituale, invece deve essere tutte 52 le settimane, è sempre santa, perché Gesù nel suo corpo mistico, vero, sarà praticamente sofferente, sarà condannato, vivrà la settimana santa, ecco, il suo corpo mistico la vive tutti i giorni. Voi andate all'ospedale, vedrete che è dolori, sofferenze, morti, eccetera, vedete quanta sofferenza c'è nel mondo, il corpo mistico è sempre nella via crucis, diremo così, E difatti, guardando, vedete, l'importante è questo, no? Se meditiamo ogni giorno, come tutti i giorni della settimana santa, ecco, la passione di Cristo, sarà impossibile non innamorarci di colui che è morto per amor nostro. E allora le settimane diventano sante, ma se noi speriamo che finisca presto, così pensiamo ad altre cose, sbagliamo pista, è il binario sbagliato, cioè Cristo è morto, è risorto, però Cristo nel suo corpo mistico continua a patire la passione fino alla fine del mondo, lo ha anche scritto San Giovanni Paolo II, ecco, la passione di Cristo continuerà sempre. Ecco, allora è importante che noi capiamo questa sofferenza, che roba è, perché continua a trovare gente disperata, poi gli spieghi queste cose, si calma, ma prima chissà cosa gli passava per la testa, non lo so. E bisogna vedere appunto uno cosa mette dentro la nostra testa. Vedete, se voi guardate per esempio il settimanale di Padre Pio, ecco, interessante, ecco, i vari aspetti del volto di Cristo, no? È il numero 13, allora dice, è come il volto di Cristo, no? Allora abbiamo dunque il volto di Gesù, il volto di Gesù che è, cioè, Gesù oltraggi al volto di Gesù, allora Gesù schiaffeggiato, sempre il volto di Gesù. Il volto di Gesù è coperto di sputi, è sempre il volto di Gesù. E, ecco, il volto di Gesù, dice, non è un'idea, ma è proprio è un volto, questo volto di Gesù. Ecco, il capo di Gesù coronato di spine, però, insomma, bisogna meditare la passione di Cristo. Siccome quegli sputi gliel'hai proprio infilati, diciamo gliel'hai sputati addosso anche tu, tante volte quando il Signore ti invita a fare una cosa e tu la disprezzi, fai il contrario. Oggigiorno tu vedi, dice un ragazzo, bisogna fare la tal cosa, questo sembra che faccia dispetto, ti fa il contrario di quello che gli hai proposto, no? Ecco, sputi su un bene che ti viene proposto, no? Ecco, viene schiaffeggiato, insomma, questo volto di Gesù, se non ce l'hai davanti, tu devi vedere che tutte quelle cose lì le hai fatte tu, E allora dire: Signore mio, cosa ho fatto io? Abbi pietà di me, come il buon ladrone, come la Maddalena, è importante, insomma, vedete. E un pensiero, poi dovremo scorrere velocemente perché abbiamo tante cose da leggere di Don Dolindo, ma un pensiero volevo dirvi perché Anna, diciamo, è anche una brava cuoca, no? Allora, diciamo, ci avrà il frullatore senz'altro, e volevo così mostrare un esempio che ho provato a praticarlo e funziona benissimo. Allora, se tu, Anna, nel frullatore non ci metti dentro niente, che cosa frulli? Frulli niente, no? È giusto?
Giusto.
Per cui non è niente da frullare, no? Perché io non c'entro niente. Allora, se tu, diciamo, metti dentro la passione di Cristo, nella tua testa continua a frullare il pensiero della passione di Cristo. Se ci metti dentro cose profane, continui a frullare cose profane. La nostra testa sta sempre frullare, e più notizie ci metti dentro, e il nemico lo sa benissimo, perché ci rovescia addosso degli autotreni di notizie tutti i giorni, e tu continui a pensare a tutte queste cose. Naturalmente Gesù Cristo sparisce dalla circolazione, cioè va a finire in un cantone, forse magari alla fine qualcosa, per mettere a posto la coscienza, diciamo, frulliamo anche qualche pensiero religioso, no? Ma ho visto che se tu metti le cose sante e poi rifiuti in un certo senso, ecco, di fare entrare altre cose, pensi a quelle lì e dice: guarda, il Signore me l'aveva anche consigliato, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. E in quel modo veramente è un'altra dimensione. Fai un pellegrinaggio, fai le cose di lassù e rimani assorto nelle cose che hai visto. È un altro mondo, perché hai guardato le cose di lassù. Ma Gesù dice ancora: guardatevi dagli uomini, state attenti, perché gli uomini sono quello che sono, ma non diciamo, vi fanno del male. Oggigiorno chi condanna a morte il bene? Chi prende in giro la persona seria? Chi prende in giro la ragazza che vuole essere diciamo, pura fino al matrimonio, no? Chi è la ragazza, diciamo, che se si veste in un certo modo magari viene derisa perché non si mette mezza nuda come le altre, no? Allora dico: guardatevi dagli uomini, perché vogliono farvi frullare le cose che non portano lassù, ma portano in giù. E allora, se mettiamo dentro la meditazione delle cose sante, frulliamo cose sante, avremo un'ottima bevanda, un ottimo impasto di cose sante. Se mettiamo cose buone e cose cattive, vanno a male anche quelle buone. Si guastano, si corrompono, non hanno più, diciamo, il sapore che il Signore aveva dato. E allora, ecco, il consiglio, il suggerimento è questo: non facciamoci riempire da un miliardo di notizie. Questo dice quello dice quell'altro, sentiamo cosa dice quest'altro, ma senti un po', ma tu devi dire: io voglio sapere cosa dice Gesù. Perché tutti parlano, tutti dicono, guardatevi dagli uomini, dice, no? Ascolta quello che dice Gesù, vedrai che sarai felice. E mi fermo perché naturalmente dobbiamo andare avanti, ma queste cose qui, diciamo, sono il solito cose che mi vengono in mente la mattina. Quindi, o pregate che non mi vengano più in mente, se no dovete portare pazienza finché mi vengono in mente. Allora Anna, leggi pure la prima lettura.
Eccomi. Il Redentore parla per bocca del profeta Isaia, rivolgendosi a tutti i popoli della terra. In tal modo egli fa comprendere che l'opera redentiva non riguarda solo gli ebrei, ma è universale. Solo nel suo nome i popoli potranno trovare la salvezza, poiché nel suo santo nome sarà predicata la buona novella. Egli dice anche che la sua bocca sarà come una spada affilata, perché la sua parola penetrerà i cuori, convertendoli al suo amore. Le armi che userà per conquistare i popoli saranno la sua obbedienza al Padre e il sacrificio della propria vita. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto, mio servo tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto, in vano ho faticato, per nulla e in vano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore che mi ha plasmato, suo servo, dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore, e Dio era stato la mia forza, e ha detto, è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra.
Ora, vediamo un po' di meditare alcune parole, perché naturalmente qui il discorso si allargherebbe all'infinito, perché il messaggio che ci è stato dato, che si riferisce a colui che sarà luce delle nazioni, vero, che porterà la salvezza alla terra, è un discorso che si amplia all'infinito. Ma vediamo un po'. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente nazioni lontane. Qui, se anch'io abito in quell'isola o in quella nazione lontana, devo ascoltare. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Allora, tu metti nel frullatore questo pensiero qua, intanto, no? Cioè, il Signore da sempre mi ha pensato, dal seno materno mi ha chiamato, cioè ha un disegno su di me. Cioè, io non sono stato creato per concimare la terra quando mi ficheranno sottoterra, no? No. Sono stato creato per glorificare colui che mi ha creato, devo vivere per lui, devo pensare a lui, perché è un atto di amore il suo, e amor con amor si paga. Pertanto il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Prova a pensare che tu sei amato da sempre, cioè non c'è nessuno che ti ha amato prima di Dio e continuerà ad amarti per sempre in eterno, perché tu sei nato, sei una creatura viva. Allora, e ringraziare intanto che siamo nati, siamo stati battezzati, tutte queste belle cose, no? Ma il pensiero, ecco, che il Signore, fin dal grembo di mia madre, ha pronunciato il mio nome, per cui non ero ancora nato e già mi chiamava per nome, ma addirittura mi ha messo l'anima, diciamo, nel primo istante di concepimento, noi che siamo dire delinquenti è poco, assassini, diciamo il termine più giusto, perché abbiamo votato perché si ammazzino le persone che Dio aveva chiamato alla vita e già nel grembo della madre aveva già pronunciato un nome che noi abbiamo cancellato dalla faccia della terra. Per cui, diciamo, se soltanto pensi al beneficio grande che ti è stato fatto, ma che continua ad essere, perché continui ad essere amato da Dio, come fai ad essere triste? Praticamente il Signore mi ama, per cui l'amore mi ama, ah, io mi sento solo, perché non hai fede, scusa, perché se tu avessi fede non ti potresti sentire solo, perché sei in compagnia di Dio che ti ha chiamato prima che tu nascessi. Quindi diciamo su questo concetto qua ci sarebbe molto da dire, e anche potremmo dire, vi ricordate quando Gesù è stato ritrovato nel Tempio dopo che i genitori l'hanno smarrito? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio e del Padre vostro? Mica solo lui, anch'io devo occuparmi delle cose del Padre mio che sta nei cieli, mi ha creato, mi ha amato e ha un disegno su di me, mi ha chiamato per nome e io non gli ho risposto, ecco, poi mi chiama il nemico della mia salvezza e gli rispondo, ma povero uomo, ma non vedi quanto sei miserabile? Inginocchiati e prostrati davanti a Dio e di, oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto e mi aiuto, sono spaventato al pensiero che non ascolto la voce di Dio e ascolto Dio creatore che mi ha dato la vita e ascolto la voce del tentatore che vuole la mia morte, no? Qui, mi ha chiamato fin dal grembo di mia madre, ha pronunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia puntita, mi ha riposto nella sua faretra, per cui ognuno di noi siamo chiamati, siamo messi nella faretra del Signore, perché noi praticamente dobbiamo servire il Signore. Quando ci presenteremo a Lui, che cosa ci dirà? Vieni avanti, servo buono e fedele. Ma devi essere servo, ma devi essere stato buono, ma devi essere stato fedele, perché se no non te lo dirà. Vieni avanti, ti dirà, no, qui entrano soltanto i servi buoni e fedeli. Tu non lo sei, per cui nella condizione in cui sei, se ti sei pentito di quello che hai fatto, diciamo che hai la possibilità di purgarti in purgatorio finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo, diversamente non potrai accedere mai al paradiso perché l'hai rifiutato sempre e non ti sei pentito di non aver amato l'amore, anzi, diciamo, l'hai contrastato, l'hai calpestato, hai dato cattivo esempio perché altri facciano come te. E oggigiorno guardate quanti danno cattivo esempio con la loro vita. Allora, mi ha detto, mio servo tu sei, sul quale ho manifestato la mia gloria. Ecco, allora, diciamo, siate santi, che cosa vuol dire? Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. Ecco, per cui, mio servo tu sei, sul quale manifesterò la gloria, la mia gloria. Chi è colui che glorifica Dio? Gloria di Dio è l'uomo vivente, è scritto, vivente nella grazia, colui che con la sua vita fa del bene al prossimo, nel senso non soltanto materiale, che oggi diciamo che siamo sull'orizzontale, ma diciamo riguardo alla materia più che altro, no? Io spesso ho da parlare con delle persone che sono disperate e poi non gli do né panini e neanche vestiti perché magari siamo al telefono oppure no, questi non vogliono quelle cose là, c'è la disperazione, non vedono una via di uscita, vanno verso una depressione perché sono al buio completo, gli spieghi le cose e riprendono a vivere, sembra quasi il dono della risurrezione, della speranza perlomeno, ecco, intanto, ecco, per cui dice, ah, ma se è così, ma che bello, ma che meraviglia. Allora, io pensavo che fosse tutto negativa questa prova, adesso tu mi dimostri che è un dono di Dio per ottenermi delle grazie che io ho rifiutato, che io ho disprezzato. Ebbene, allora dice, ora ho parlato, il Signore che mi ha plasmato, suo servo, dal seno materno. Per cui chi mi ha plasmato nel seno di mia madre? Dio. E tu uomo che cosa fai? Cosa fai tu? Uccidi colui che Dio ha plasmato nel seno materno? Ma ti rendi conto che se Gesù dice io sono la via, la verità, la vita, tu praticamente fai parte di quelli che gridavano a morte Gesù Cristo e libero Barabba. E quanti hanno votato, e quanti hanno gridato, e quanti continuano a gridare a morte Gesù Cristo e libero Barabba, e siamo anche accontentati perché Barabba è veramente libero. Ecco, se voi pensate a quanti ladroni ci sono, non solo in Italia, ma diciamo noi siamo anche una buona fabbrica di ladroni, diciamo che è libero Barabba. Ci lamentiamo, ecco, ladri di qua, ladri di là, scusate, l'avete voluto voi, avete voluto libero Barabba e a morte Gesù Cristo, che vi è verità e vita, adesso come fai a lamentarti, no? Ma insomma, cosa bisogna dire, Anna, io non so, è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe, ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Diciamo, questo è il Signore, ma voi pensate a San Francesco, pensate a Padre Pio, pensate a tutti i santi, hanno fatto questo, fin dal grembo materno ha pronunciato il nome di questi santi, ma ha pronunciato anche il nostro, soltanto che questi hanno obbedito e hanno fatto quello che Dio ha comandato. Noi siamo dispersi nella giungla dei pensieri vani. E vorrei dire altre cose, ma è meglio che mi fermo, perché so che c'è una lunga meditazione meravigliosa di Don Dolindo riguardo al Vangelo. Anna.
Vediamo qui, allora, una pausa.
Io direi, leggi una parte, no? Poi faremo una pausa magari musicale, non so, fra un quarto d'ora, 20 minuti, non so, e poi ricominci da capo, perché c'hai tanto da leggere.
Bene, sì, allora posso intanto leggere il Vangelo secondo San Giovanni.
Sì.
E dopo, perché mi riferivo a venerdì, ecco, Venerdì Santo. Comunque oggi sì, che anche oggi una
sì,
lunga
diciamo
meditazione.
Che, allora, si può leggere.
Introduco il Vangelo.
Si può leggere.
Sì.
E poi, dopo aver letto, puoi anche iniziare, penso, una
parte della meditazione, va bene?
Sì, ok.
Benissimo. Allora, volendo sedere a mensa per l'ultima volta con i suoi discepoli, il Signore li convoca tutti nel cenacolo. Al banchetto è presente anche Giuda, il traditore, che riceve dal Maestro un'ennesima occasione per ravvedersi. Egli però, ormai sotto il dominio di Satana, non desiste dal suo perverso proposito. La sua ingratitudine procura un dolore acutissimo al cuore divino di Gesù, perché chi lo tradisce è un suo discepolo. Invochiamo spesso l'aiuto divino nella preghiera per respingere sul nascere ogni tentazione, in modo da non tradire mai il Signore con il peccato. Dal Vangelo secondo San Giovanni, in quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli prese il boccone, subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua, e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. Passo alla meditazione di Don Dolindo, scusate, prendo un attimo. Eccomi. Allora, sono presente, abbiate pazienza un attimo. Allora, sono...
Forse solo un attimo di pazienza, sai quanti attimi di pazienza bisogna avere in tutta la vita? Durante
avercela
tutta la vita.
Pazienza, prima di tutto, Claudio, avercela, soprattutto. Prima di
infatti utilizzare... dico, ho perso la pazienza, ma tu non l'hai mai avuta, non
esatto,
è
che... è lì il bello. Allora, la meditazione che vado a leggere riguarda il 13° capitolo, San Giovanni, e l'inizio della pagina 1975, ne leggo una parte e poi dopo chiederemo sì un intervallo, una pausa. Gesù tentò insinuare nell'animo degli apostoli la carità verso il medesimo Giuda, come si è detto, e per meglio tutelarlo contro l'ira dei compagni volle far riflettere che quantunque traditore era sempre uno di quelli che aveva mandato e che aveva rivestiti del carattere sacerdotale. Non dovevano dunque irrompere contro di lui quando si sarebbe avverato ciò che loro prediceva, riguardandolo sempre come uno dei suoi. È questa la spiegazione che più dipende dal contesto. Gesù poi, parlando del tradimento, guardava tutti i ministri infedeli della sua Chiesa, che mangiando alla sua mensa eucaristica avrebbero levato il calcagno contro di lui, tradendo le anime, discreditando la loro missione e insozzando la loro dignità. E raccomandò a tutti i suoi fedeli di non irrompere contro di loro per la loro condotta privata, riguardandoli sempre come suoi ministri e come inviati da Dio. Egli voleva dire: non sarà uno solo quelli che mangiando il pane con me leverà il calcagno contro di me. E ve lo dico prima, perché quando ciò si avvererà, vi ricordiate che sono io, che io solo sono che guido e salvo le anime. E voi allora perciò considerate che chi riceve colui che io manderò, perché rivestito del mio carattere, riceve me stesso, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Dopo queste considerazioni generali sul tradimento che egli doveva soffrire, Gesù volse il cuore determinatamente a Giuda come suo discepolo, amato da lui di amore misericordioso, e si commosse profondamente. perché ne fu sommamente addolorato. Giuda, pur avendo già pattuito il tradimento, se ne stava impassibile e non mostrava di preoccuparsi di ciò che Gesù aveva detto sul traditore. Credeva così di dissimulare il suo delitto e ne soffocava il rimorso. Per non smascherarsi con un turbamento esterno, per questo Gesù, cercando di scuoterlo, protestò solennemente e con accento accoratissimo dicendo: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Gli apostoli, ancora tardi nel capire, non avevano riflettuto che Gesù, parlando del traditore, alludesse ad uno di loro. Perciò la sua esplicita dichiarazione fu per essi come un colpo di folgore, ed esterrefatti si guardavano l'un l'altro. Interrogando poi Gesù, ciascuno per suo conto, per conoscere chi fosse. E Giuda stesso, come nota San Matteo, per non svelarsi interrogò Gesù se fosse proprio lui a tradirlo. E Gesù glielo fece intendere senza farsene accorgere dagli altri. Pietro, nel suo immenso amore per Gesù, era il più costernato di tutti, non perché temesse di essere lui, credendosi anzi troppo sicuro della sua fedeltà, ma perché voleva prendere misure contro il traditore. Fece perciò cenno a Giovanni a domandargli chi fosse. I convitati stavano a mensa, distesi sui divani che fiancheggiavano la tavola, ed appoggiandosi con la sinistra sui cuscini, mangiavano con la destra. Giovanni stava adagiato sui cuscini a destra di Gesù ed aveva poggiato il capo con facilità sul tetto di lui durante l'istituzione eucaristica che precedette la dichiarazione che Gesù fece del traditore. Al cenno di Pietro, quindi, mi fu facile domandare sommessamente al Signore chi l'avesse tradito. Gesù a lui non lo nascose, perché sapeva che aveva maggiore carità di tutti e gli disse che era colui al quale avrebbe dato del pane intinto. Chi presiedeva un banchetto e soleva dare agli ospiti un pezzo di pane intinto oppure un pezzo di carne per testimoniare loro il suo amore. Gesù scelse questo segno per indicare a Giovanni il traditore, sia perché era il più adatto a non farne accorgere agli altri, e sia per dare a Giuda un'ultima testimonianza di amore, per conquiderlo. Giuda, sconvolto com'era, della stessa istituzione eucaristica che a lui dovette sembrare una stoltezza, un peccato mortale, sia per lo stato della sua coscienza, sia per l'indegna partecipazione al divino mistero di amore, pieno di avversione e di odio, ricevette quel segno di amore con un atto di disprezzo e credendo forse che fosse un pezzo ancora di quel pane che Gesù aveva detto suo corpo, rinnovò il suo disprezzo per l'Eucarestia. Il suo odio per Gesù si accese più forte e nel terribile turbamento nervoso che ne seguì, Satana lo avvinghiò più fortemente e lo possedette. Non fu un ossesso e rimase nel pieno possesso della ragione e della volontà, ma si dette interamente al diavolo e ne fu dominato. Si alzò di scatto per andare via e consumare il suo tradimento. Era torvo, accigliato, contraffatto, e quel suo gesto improvviso non sarebbe potuto passare inosservato agli altri apostoli. Gesù, con immensa carità, prevenne la riflessione degli altri sul gesto di Giuda e quasi che gli si muovesse ed uscisse per compiere un affare, una commissione, gli disse: «Ciò che fai, fallo presto». Dicendo questo, non usò di una finzione, perché in realtà Giuda usciva per compiere il suo tradimento E Gesù, dato che vi si era deciso, aveva quasi fretta nel suo amore infinito di immolarsi, come appare chiaro dalle parole enfatiche che disse all'uscita di Giuda. Egli inoltre volle mostrare al traditore che senza il suo permesso non avrebbe potuto consumare il delitto, e dicendogli: ciò che fai, fallo presto. Gli disse indirettamente che era lui stesso che gli permetteva di agire in quel modo. Da forte divino poi qual era, mentre Giuda nel suo odio credeva di sopraffarlo e dimostrava di non temere il pericolo, anzi di desiderarlo per i fini del suo amore. Forse, stando a ciò che dice Origene, Gesù si rivolse anche a Satana, che era entrato in Giuda, e poiché era proprio Satana che spingeva l'apostolo ingrato al tradimento per provocare la catastrofe, Gesù, quasi forte, che non teme l'avversario perché sa di vincerlo, e lo provoca per mostrargli la propria potenza, disse a Satana che avesse pur dato corso alle sue macchinazioni, poiché egli lo permetteva e gli avrebbe subito mostrato la sua potenza. Ad ogni modo gli apostoli non capirono perché Gesù avesse parlato così a Giuda, e poiché questi aveva in custodia la borsa del denaro, credettero o che dovesse comprare qualche cosa per la festa o che dovesse dare qualche elemosina ai poveri. Giuda uscì subito, dopo aver preso il boccone, e Pietro non ebbe neppure il tempo di capire da Giovanni ciò che gli aveva detto Gesù. Forse Gesù stesso lo impedì, per infinita carità. E se disse a Giuda di uscir presto, lo fece anche per metterlo al sicuro dalla reazione degli apostoli, che si sarebbero facilmente accorti del suo sconvolgimento ed avrebbero fatto irruzione contro di lui. Se credi, Claude, possiamo chiedere una sosta, un po' di musica. Quindi io chiederei alla regia se può mandare un brano musicale, ricordando il numero di Radio Buon Consiglio: 0825 444 391. A tra poco. Grazie, Ave Maria.
Thank you.
riprendiamo la nostra conversazione, vero Anna? Sono questa settimana santa che va continuamente rimeditata, vediamo il tradimento e chi tradisce poi vediamo che si incallisce pure, no? Dico, e c'è questa questi passaggi, vero Giuda, che riceve il pane intinto nel vino, dice Satana si impossessò di lui. Io penso alle comunioni sacrileghe, penso a questo peccato di Giuda, non è soltanto suo. Noi sappiamo per rivelazione la Santa Veronica Giuliani dice che laggiù nel più profondo degli inferi, ecco, c'è Giuda che fa da sgabello a Lucifero. Pensate un po' che fine ha fatto, no? E per cui, e poi dice che laggiù ci sono tutti quelli che hanno tradito Gesù Cristo. Per cui no, Giuda diciamo che è il capostipite, potremmo dire, dei traditori, ma i traditori ci saranno fino alla fine del mondo. Allora io ho paura, cioè io non mi fido di me stesso perché sarei maledetto, ma mi fido solo del Signore, confido nel Signore. Ogni giorno chiedo il sacro dono della perseverante fedeltà, come Padre Pio chiedeva preghiere per la perseveranza nella fede, nella carità, nella fede in Gesù Cristo. Ecco, no, non pensiamo, noi spensierati cantiamo, ma non sappiamo mica le prove che ci aspettano. Pensate quanti, ad esempio, dice, se tu rineghi la tua fede non t'ammazzo, no? Per cui il demonio dice, tu devi diventare come Giuda. No, non sono disposto, allora t'ammazzo, vabbè, allora faccio la fine di Santo Stefano, diciamo, del martire Santo Stefano e tutti gli altri martiri. Però vediamo, poi ci sono quelli che hanno paura di morire e rinnegano e tradiscono. Cari miei, dobbiamo essere più umili e pregare di più. Cioè, uno prega di più perché è consapevole che non è sicuro di se stesso, no? Per cui dice Gesù ti prego. Ecco, allora il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi, ai presuntuosi, no, a me non succederà mai. Sì, comprati un gallo, vedrai quante volte, ogni volta che canta quel gallo dovrai piangere, no? Perché quante volte abbiamo rinnegato Gesù Cristo, no? E, cioè, proprio per scendere sul pratico, io personalmente, ecco, prego tutti i giorni e chiedo il dono non della fedeltà, che uno può essere fedele fino al giorno prima dell'infedeltà, no, il dono della perseverante fedeltà, per cui questa fedeltà deve essere perseverante fino alla fine. Ecco, non fidiamoci di noi stessi, non pensiamo che per quel che abbiamo fatto stiamo facendo di essere certi di non diventare come Giuda o come Pietro che l'ha rinnegato, no? Dico, non fidiamoci di noi stessi, mettiamo i piedi per terra e guardiamo che quelli meglio di noi hanno rischiato di perdersi, vero? E anche noi dobbiamo stare molto umili, chiedere la grazia alla Madonna. E non a caso, vedete, se fossimo semplici, il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio. Cioè, sicuro rifugio significa che se sei in un sicuro rifugio e via che ti conduce a Dio, vedi che hai trovato, la Madonna ti ha offerto, cioè Dio ha offerto per mezzo di Maria la garanzia della salvezza perché stai nel sicuro rifugio e via che ti porta a Dio. Ma se noi siamo cocciuti e pensiamo di trovare altre vie, altri rifugi, saremo molto delusi, ma magari anche eternamente delusi, per carità. Anna, leggi pure.
Sì. Proseguo allora con la meditazione di Don Giolindo, sulla pagina 1978, la successione degli avvenimenti, in breve sintesi. Sintetizziamo questi eventi per maggiore chiarezza, anche in armonia con quello che dicono gli altri Vangeli, come essi si successero. Gesù Cristo si raccolse con gli apostoli per la cena pasquale, e celebrò prima di tutto questa, ultimo simbolo della sua imminente immolazione cruenta e figura splendida della mensa di amore che voleva istituire. Verso la fine della cena legale, Gesù lavò i piedi dei suoi discepoli e cominciò ad accennare velatamente al traditore. Dopo la lavanda dei piedi, dette il precetto dell'amore ed istituì l'Eucaristia, sacramento di amore, e il sacerdozio, ministero di amore. Giuda fu presente, tanto alla cena legale e alla lavanda, quanto all'istituzione eucaristica. Dopo l'istituzione eucaristica, Giuda, che ricevette sacrilegamente il corpo e il sangue del Signore, più si sconvolse, più si agitò e nel suo interno decise di andare quella stessa notte a far catturare Gesù, secondo il patto già stipulato coi sacerdoti e col Sinedrio. A lui l'Eucaristia sembrò un eccesso di aberrazione e di innovazione fantastica, e poiché ricevendola si sentì profondamente turbato, si confermò nel malvagio proposito di far cessare, secondo lui, quelle turlupinature e quegli scempi della legge. Era mosso da Satana e dall'odio, ma in quel momento Satana stesso gli faceva intendere che fosse mosso da sdegno e da zelo. Gesù, perciò, per scuoterlo e mostrargli che egli conosceva tutto, denunziò apertamente che uno lo avrebbe tradito. Lo disse a Giuda, che gli aveva domandato se era lui, e lo indicò a San Giovanni, perché con l'ascendente della sua carità e con la forza della sua preghiera avesse potuto giovargli. Giuda credeva di far cessare una turlupinatura e un inganno che secondo lui durava già da molto tempo. E Gesù mostrò invece che non aveva timore di immolarsi, anzi lo bramava e per questo permetteva che gli avesse consumato il suo tradimento. Dopo di questo Giuda uscì definitivamente dal cenacolo, riordinando gli avvenimenti così come del resto è logico, rimane assodato senza alcun dubbio che Giuda partecipò all'Eucaristia e che ebbe anche il sacerdozio, benché dolorosamente sia stato sacrilego e profanatore. L'unica difficoltà che si può opporre alla presenza di Giuda nell'istituzione dell'Eucaristia è il fatto che San Matteo premette ad essa la denunzia del traditore, ma San Matteo suole raggruppare in uno i fatti e le circostanze dei fatti di una stessa natura. E parlando del primo accenno di Gesù ad un traditore, parla subito dopo della denunzia esplicita del traditore, che avvenne dopo l'istituzione eucaristica. È penosissimo, certamente, pensare che il banchetto dell'amore e della vita sia stato profanato dal traditore. Il cuore desidererebbe quasi contorcere il cammino storico dei fatti per non ammetterlo, tanto ripugna. È un fatto innegabile che dolorosamente inaugurò la passione eucaristica di Gesù sugli altari e la serie sterminata delle ingratitudini che avrebbe avuto dagli uomini in quel sacro luogo dove era sintetizzata la storia del passato e quella futura. Non mancò neppure la triste rappresentanza dei sacrileghi e dei sacerdoti indegni. Giuda uscì dal cenacolo ed era notte, dice il sacro testo, notte naturale nel luogo e notte nell'anima del traditore, figlio delle tenebre che usciva per andare incontro all'abisso e dalla notte eterna della perdizione. era invece luce fulgente nell'anima di Gesù. Erano splendori di fiamma nel suo ardentissimo cuore ed egli, vedendo che stava per compiersi il suo desiderio ardente di immolarsi per la gloria di Dio e per la salvezza di tutti, esclamò: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà in se stesso e lo glorificherà presto». Psicologicamente, se può dirsi così, trattandosi di Gesù, nella sua umanità egli ebbe un tale schianto per la partenza di Giuda, che per non venire meno ebbe bisogno di volgersi ai grandi fini della redenzione. Dal contesto si rileva che il suo cuore era sommamente intenerito, chiamando i suoi apostoli «figliolini miei». Ora, la tenerezza paterna, anzi diremmo materna, gli fece sentire nel cuore uno strappo angoscioso per Giuda e quasi per dominarsi e per non apparirne vinto, per non contristare i suoi apostoli e per dare al suo cuore che scoppiava d'angoscia uno sfogo d'amore, egli riguardò la gloria che avrebbe avuto lui stesso morendo e che sarebbe ridondata nel Padre col suo sacrificio. Nell'enfasi del suo amore, guardò al futuro come ad un fatto già avvenuto ed usò il tempo presente nelle sue parole. Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Egli in realtà si era già offerto eucaristicamente e la sua santissima umanità era stata glorificata sommamente in quel mistero d'amore, diventando cibo di vita. Il corpo ed il sangue, allora ancora mortali, erano diventati cibo e bevanda di vita immortale ed eterna per tutti gli uomini in tutti i secoli. Non c'era una incorruttibilità più grande, una elevazione più sublime ed un regno più universale, come non c'era una glorificazione più grande di Dio in un sacrificio che era identico a quello del Calvario, ma non era consumato dall'irruzione dell'impietà e dalla scelleratezza dei carnefici, sebbene dall'amore più grande che potesse levarsi innanzi a Dio e dalla fiamma più ardente di carità. Nell'impeto del suo amore Gesù soggiunse: «Se Dio è stato glorificato in lui, cioè nel Figlio dell'uomo, anche Dio lo glorificherà in se stesso e lo glorificherà presto». L'offerta che Gesù aveva fatto di se stesso al Padre e la sua volontà di immolarsi era già una glorificazione piena di Dio. L'imminente sacrificio del Golgota in realtà non era che la consumazione. La vittima per onorare Dio doveva essere consumata, giacché un agnello non poteva offrirsi con la volontà, ma la vittima divina era già offerta nell'atto della sua volontà. E Dio, anche prima del sacrificio del Calvario, ne era stato glorificato. Ora, come Gesù aveva glorificato il Padre e come avrebbe consumato questa sua glorificazione sulla croce, così il Padre l'avrebbe glorificato in se stesso, elevandolo alla sua destra, cioè nello splendore della divina gloria, facendolo re di tutto l'universo. Questa glorificazione sarebbe avvenuta presto nell'ascensione al cielo e nella dilatazione della Chiesa, e sarebbe avvenuta anche sul Calvario, per i grandi prodigi che avrebbero accompagnato la sua morte. Agli occhi degli uomini, infatti, la croce fu opprobrio, ma agli occhi di Dio fu grande glorificazione, poiché sotto l'umiliazione tremenda e gli spasimi atroci rifulgeva la potenza di Gesù Cristo, vittorioso del peccato e di Satana, splendeva la sua sapienza infinita ed ardeva il suo amore. La stessa dolorosissima immolazione era come una fiamma di santità e un profumo di preghiera che mai da nessuna creatura si erano elevati a Dio, poiché erano carità e preghiera divina. Il Signore, dando alla morte il suo figlio, il Verbo suo incarnato, lo glorificava nello splendore di quella medesima umanità torturata attraverso i dolori, dava i frutti più belli e più grandi ed era come vita lussureggiante di grappoli maturi e come campo ripieno di messe. È proprio quello che avviene in piccolo nelle anime immolate, vilipese, calunniate e colme di dolori, anche nel loro corpo. Il dolore e la croce sono gloria incomparabile. Quando diventano un'offerta dell'amore, attraverso il dolore rifulge tutta la bellezza dell'anima e splende mirabilmente la grazia che l'adorna. Ma l'anima, mai l'anima, su questa terra è così glorificata innanzi a Dio che quando agonizza è disprezzata dal mondo, è ridotta come un verme innanzi ai superbi, è considerata come stravagante ed è crocifissa dal dolore. Allora è tutta luce, tutta sapienza, tutta amore ed eleva negli splendori della grazia forma ed elevata negli splendori della grazia forma la compiacenza di Dio. Il mondo questo non lo capisce e giunge a credere che Dio si diletti di veder soffrire, mentre Dio si diletta solo di glorificare la sua creatura, preparandole poi una più grande glorificazione in se stesso e nell'eterna felicità. Amen.
Quanto nutrimento dal grembo tua madre, ecco, io ho intessuto le ossa nel grembo di tua madre, no? Però la madre nutre, e questo è nutrimento del cristiano. Ma cosa stiamo a leggere? La mattina vedo, io vado a messa e vedo quelli che vanno dal giornalaio ed escono con un pacco di giornali, cioè vogliono sapere di questo, di quello, di quell'altro, sentono questo, sentono quell'altro, ma cioè, Gesù è verità, e lì invece tu leggi, cioè loro devono parlare, in che modo devono scrivere, devono difendere colui che li ha assunti, per cui ogni editore paga dei giornalisti perché scrivano, ma non scriverà mai cose contro l'editore o contro i suoi simpatizzanti o contro coloro che stanno dalla loro parte, no? Per cui vuoi sapere la verità? Leggi il Vangelo, leggi la passione di Cristo e vedrai che tristezza vedere questi uomini che nonostante abbiano tutte le vie, cioè la via per arrivare a salvezza, imboccano tutti i vicoli ciechi, non arrivi in fondo, vicoli ciechi anche perché vieni accecato dalle bugie, no? Credi e non sai, Gesù ti porta sulla via dell'amore e questi ti portano sulla via dell'odio e dell'antagonismo, di tutto, insomma, è il binario morto quello là. E insomma, che cosa bisogna dire, Anna? Che poi leggeremo anche il fioretto di Santa Faustina, ecco, perché tutti che parlano di misericordia, di misericordia, di misericordia, si riempiono la bocca di parole di misericordia, ma bisogna anche sapere che cosa significa. Bisogna sapere, e lì sentiremo che dice, è la mia misericordia, cioè nella misericordia fa parte la giustizia. Se non fosse giusto non sarebbe neanche misericordioso. E allora io direi che conviene anche leggere questo fioretto
certo.
E pregare molto per la nostra conversione, perché chi pensa di essere convertito è un accecato, è un presuntuoso, è uno che c'ha la testa, magari l'avesse sulle nuvole, sarebbe già staccato dalla terra, no? Ma abbiamo dei concetti errati, cioè per seguire Gesù Cristo, vedi che vita ha fatto Gesù Cristo, come l'abbiamo trattato, ma tu praticamente pretendi, facendo il male, di ricevere il premio del bene, di colui che ha fatto il bene, ma non esiste questa possibilità. Devi almeno pentirti e smettere di farlo, va e non peccare più. Oggi l'interpretazione è questa, il Signore misericordioso, per cui perdona tutti, anche quelli che continuano a offenderlo senza pentirsi, e questo è diabolico. Per cui dobbiamo, prova a leggere,
sì.
C'è la cosa più bella è questa qua, no? Dire, diciamo, peccare, si dice così, no? Peccare è umano, perseverare è diabolico. Eccolo là, la risposta alle misericordie fasulle. Chi persevera, questa spinta è diabolica. E questo proverbio è sempre stato insegnato, ma credo che spieghi anche la situazione di oggi, no? Peccare è umano, perseverare è diabolico. E se io ti dico persevera pur tranquillamente, che tanto il Signore è misericordioso, è diabolico insegnare queste cose qua. Bisogna invitare l'uomo a pentirsi. Convertitevi. Se non ti convertirai, convertiti perché non ti accada di peggio. Cioè, non peccare più perché non ti accada di peggio. Perché vuol dire che se tu continui a peccare, ti accade di peggio di quello che avevi fatto fino ad oggi. Per cui se oggi avevi quei peccati lì, e dopo addirittura mi fai anche le comunioni sacrileghe, ti succederà di peggio, perché sarai anche un sacrilego doppio, triplo, perché ci sarà il sacrilegio su 3 sacramenti, uno sul matrimonio, uno sulla confessione perché non ti penti, e l'altro sulla comunione, per carità. Non facciamo la parte di Giuda cantando, fra l'altro, no? Queste cose sconvolgeranno anche le coscienze, perché a sto punto dire, ma se è possibile far questo e va tutto bene lo stesso, e allora cosa? Io sono qua che faccio fatica, che mi mortifico per non peccare, e poi mi dicono che sono un fesso, perché è come le ragazze che parlando tra di loro, cioè, dicono che se una è vergine, sembra che sia una disgraziata, no? Cioè, deve pentirsi di essere pura, quasi quasi, no? Oggigiorno come sono impostate le cose. Ma guardate che è diabolico pensare così. Prova a leggere, Anna, così sentiremo cosa accade per quelli che perlomeno si sono pentiti e sono in purgatorio, ma quelli che non si pentono sono tutti all'inferno, però.
Nel diario di Santa Faustina Kowalska si legge il seguente episodio. In quel tempo domandai al Signore Gesù: per chi ancora devo pregare? Gesù mi rispose che la notte seguente mi avrebbe fatto conoscere per chi dovevo pregare. Vidi l'angelo custode che mi ordinò di seguirlo. In un momento mi trovai in un luogo nebbioso, invaso dal fuoco, e in esso una folla enorme di anime sofferenti. Queste anime pregano con grande fervore, ma senza efficacia per se stesse. Soltanto noi le possiamo aiutare. Le fiamme che bruciavano loro non mi toccavano. Il mio angelo custode non mi abbandonò un solo istante. E chiesi a quelle anime quale fosse il loro maggiore tormento. E unanimamente mi risposero che il loro maggior tormento è l'ardente desiderio di Dio. Avrei voluto parlare più a lungo con loro, ma il mio angelo custode mi fece cenno di uscire. Ed uscimmo dalla porta di quella prigione di dolore. Udii nel mio intimo una voce che disse: la mia misericordia non vuole questo, ma lo esige la mia giustizia. Da allora sono in rapporti più stretti con le anime sofferenti del purgatorio. Il proposito è offrire sacrifici per la salvezza dei moribondi in pericolo di dannarsi.
Questa è sapienza di Dio. E una folla sterminata, ecco, sono quelli che non sono finiti all'inferno, ma sia Santa Teresa d'Avila che anche i pastorelli, ma anche altre creature ancora, hanno visto le anime che vanno all'inferno, sono come fiocchi di neve in una fitta nevicata d'inverno. E proprio questi giorni ho letto anche qualcosa che confermava, ho letto le testimonianze di, diciamo, di parecchi grandi santi che spiegavano proprio la questione dell'inferno. E oggigiorno addirittura si vorrebbe pensare che non esiste, no? E per cui Lucifero sarebbe in un paradiso suo, insomma, ecco, non sarebbe all'inferno, no? In purgatorio se lo sono inventati i preti, tutti in paradiso, ma dico, ma abbiamo veramente il cervello frullato, ma con il veleno luciferino è frullato questo cervello, perché non sa ragionare, non sa pensare, ha perso l'intelletto. E vabbè, Anna, io volevo anche ricordare che venerdì, lo ricorderemo comunque, ma lo diciamo già per tempo, procuratevi, vero, la novena della Divina Misericordia, però, e comincia Venerdì Santo.
Certo, sì, sì. Sì, sì, poi c'è quella anche preghiera che libererà le anime del purgatorio adesso, recitata proprio il Venerdì Santo, come ogni venerdì, libereranno ciò sotto mano, ecco il termine esatto, non so, lo ricorderemo per venerdì proprio, recitata, ecco, con la corona del rosario.
Sì, 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 difatti che era anche, l'abbiamo fatta qualche tempo fa, non mi ricordo più in quale occasione, sono tre momenti, due o tre momenti nell'anno che si possono liberare un certo numero di anime.
Ricorderemo bene.
Sì, sì, sì. Allora, preghiamo gli uni per gli altri, ma soprattutto stiamo bassi. Siamo umili, non resistiamo agli inviti del Signore, non sputiamo in faccia al volto di Gesù Cristo, stiamo attenti, non coroniamo Gesù Cristo con la nostra superbia, vanità, presunzione, amor proprio, compiacenza, ambizione, vanagloria, ostinazione e giù con ste spine, tranquillamente, noi, ma neanche ci pensiamo. Perché noi leggiamo il Corriere, leggiamo tante cose, leggere la passione di Cristo, così sappiamo quanto costiamo e cosa gli abbiamo fatto, perché non sono stati quei disgraziati là a fare quello che hanno fatto, siamo stati anche noi, lui ha visto tutti noi, ogni peccato mortale, gridava, a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Ecco, lui ha sentito anche le nostre voci. Allora, salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori, ci diamo appuntamento per venerdì, che è Venerdì Santo, e avremo una, diciamo, nutrita meditazione di Don Dolindo che veramente ci spiegherà le cose, e ricordiamo anche che è digiuno, ovvero venerdì, è astinenza naturalmente dalle carni, tutti i venerdì anche era stato, ma diciamo che poi magari uno non mangia carne, voglio dire, non mangia carne di vitello o di pollo, no? E poi però non rinuncia a un'altra carne, di ciò che, tutto ciò che è carnale, ecco, dei piaceri cosiddetti carnali, ecco, anche quelli bisogna astenersi, anche se per gli sposi non sarebbe un peccato, ma è come dire, neanche mangiare carne è peccato. Cioè non è mica velenoso, però diciamo che è stabilito così, ma diciamo ci sono carni di diverso tipo a cui bisogna astenersi, ecco, per amor di Dio. Ave Maria, santa giornata a tutti voi, continuate a stare sintonizzati sulle frequenze della radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Porta l'Immacolata, ma dovremmo dire anche che porta l'Addolorata in tutti i cuori, ma l'Addolorata è madre del Buon Consiglio anche. Ave Maria.
Grazie, Ave Maria, santa giornata a tutti.